ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 59esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Il famoso ordine del giorno Grandi e la caduta del fascismo fra il 24 e il 25 luglio 1943 sono i temi affrontati da Amedeo in questo episodio. Buon ascolto!
La caduta del fascismo tra il 24 e il 25 luglio del 1943 a seguito del cosiddetto ordine del giorno Grandi fu il risultato di una serie di eventi che avevano minato progressivamente il regime di Mussolini. Anzitutto le crisi militari e le sconfitte che si accumulavano e che si erano accumulate in realtà sin dall'inizio dell'intervento bellico da parte degli italiani, minando dunque la posizione dell'Italia nell'asse, ma progressivamente anche quella di Mussolini alla testa del paese. L'esempio più recente, vicino alla data fatidica quando il fascismo crollò nel paese, fu la campagna militare italiana in Nord Africa, con la disastrosa disfatta delle forze italiane ad El Alamein e poi naturalmente la ritirata dall'Unione Sovietica, che fu drammatica per gli italiani, immagini che ancora oggi molti hanno negli occhi sugli i famosi alpini, no? Che ritornano, gli italiani con le scarpe di cartone. Addirittura si dice che i tedeschi filmavano gli italiani che scappavano per poi usarlo per i loro fini propagandistici. Cosa era successo nel luglio del 1943? Intanto era passata la battaglia di Stalingrado, gli Stati Uniti erano entrati nel conflitto e in Nord Africa le forze anglo-americane avevano la meglio. 10 luglio 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia, dove non incontrano resistenza e quindi si apprestavano a occupare la penisola. La crisi economica e alimentare, diciamo, che aveva reso insostenibile per la popolazione italiana lo sforzo bellico. La guerra aveva prosciugato la già fragile economia italiana, che stava progressivamente collassando. Di converso, anzi insieme, la inflazione crebbe moltissimo, mentre la produzione e l'approvvigionamento alimentare divennero sempre più critici. In questo contesto di guerra, di bombardamenti, anche i primi bombardamenti delle grandi città italiane, gli atti di sabotaggio nelle fabbriche divennero più frequenti nella primissima estate del 1943. Il disagio in quelle settimane in tutti gli strati della popolazione, anche dei più fanatici fascisti, era assolutamente palpabile. L'Italia aveva paura di essere invasa. Un paese che si era alleato con i nazisti, con il patto d'acciaio del 1939, improvvisamente, dopo aver invaso altri paesi, aveva paura di essere invaso. Il duce ebbe un incontro con Hitler nei pressi di Feltre, era il 19 luglio del 1943, dunque giorni molto difficili, una riunione che si concluse con un nulla di fatto, perché Mussolini voleva sganciare l'Italia dall'asse, ma Hitler si rivelò assolutamente intrattabile e intransigente. Mussolini dunque cercò di avanzare l'ipotesi di una pace separata tra Roma e Mosca, ma di nuovo Hitler fu inamovibile. Dunque Mussolini il giorno stesso tornò a Roma, e una Roma che tra l'altro era stata bombardata per la prima volta. Tutto questo spinse il Gran Consiglio, che aveva di fatto sostituito il Parlamento, e che tra l'altro non veniva convocato da Mussolini dalla fine del 1939, ad agire. Dunque il Gran Consiglio è questo organo che consentiva a Mussolini di restare al potere e di ratificare le sue decisioni, un consiglio di saggi, si direbbe, poi si potrebbe obiettare su questa terminologia, saggi o non saggi, insomma, era naturalmente una camera attraverso la quale il fascismo dava una parvenza di finta legalità. Dunque l'ordine del giorno Grandi, Dino Grandi, bolognese, era una delle punte del regime, specialmente nella, che veniva dall'Emilia Romagna, ed era all'epoca il presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il Gran Consiglio all'epoca votò a favore di un trasferimento delle forze armate, del comando delle forze armate al re Vittorio Emanuele III, una mozione che venne poi tradotta con una sfiducia nei confronti del duce, ma andiamo per gradi. Naturalmente Mussolini si recò a Villa Savoia e per avere un colloquio con il re. Si è parlato molto del sentimento di Mussolini all'epoca. Certamente dal punto di vista fisico era messo abbastanza male, la pressione psicologica era altissima, l'incanto sembrava essersi rotto, perché dopo aver promosso il grande mito degli italiani, della potenza neolatina che andava a ricostruire una nuova Roma, l'Italia si era impantanata in Albania, in Grecia, in Jugoslavia, il regime sembrava crollare anche dal punto di vista della rappresentazione che il regime stesso aveva fatto di sé. Le forze operative nelle forze sul campo erano assai deboli e furono degli elementi cruciali per la caduta di Mussolini. Naturalmente alcuni che seguivano nel Gran Consiglio, come Farinacci o De Bono, erano diventati abbastanza critici nei confronti della conduzione del regime. Si dice che addirittura Grandi poteva coltivare l'idea di prendere il posto di Mussolini qualora Mussolini fosse eliminato, cosa che poi ovviamente non era successo. Analogamente si disse qualcosa del genere anche di Emilio De Bono. De Bono era uno dei quadriumviri, il più anziano, e poi ovviamente Galeazzo Ciano, che era il genero di Mussolini, era il marito della figlia, Edda, la figlia prediletta tra l'altro di Mussolini. Si diceva che tutto l'ordine Grandi poteva essere una mega manovra per giustificare le voci che vedevano Grandi come il successore non desiderato del duce. Addirittura l'ambasciatore a Berlino, che si chiamava Dino Alfieri, avvisò Mussolini che i tedeschi non intendevano difendere l'Italia e prevedevano di utilizzare questo fronte solo per rallentare l'avanzata degli anglo-americani. C'è anche un commento di Giuseppe Bastianini, che era il sottosegretario agli esteri, che suggerì a Mussolini e a altri papaveri fascisti la possibilità di avviare dei negoziati, non tanto con l'Unione Sovietica, come disse Mussolini a Hitler, ma con gli alleati, dei negoziati per tenere fuori l'Italia, che appunto stava per essere invasa, e poi da lì sarebbe cominciata quella che oggi alcuni definiscono, e che è stata definita da alcuni storici e giornalisti, la guerra civile. Un ruolo importante lo giocò il re Vittorio Emanuele, che aveva provato e che consentì a Mussolini di arrivare al potere alla fine dell'ottobre 1922, e che era sempre stato, non a livello personale, su questo sarebbe molto difficile esprimersi, ma certamente dal punto di vista pubblico aveva avallato tutte le manovre del Presidente del Consiglio, incluse le leggi razziali che erano state adottate nel 1938 e che erano molto più dure di quelle tedesche di Norimberga del 1935. Il re Vittorio Emanuele III di Savoia era stato relegato a un ruolo di secondo piano, però detto questo Mussolini non incontrò mai, per 20 anni tra l'altro, alcune posizioni contrarie da parte del sovrano. I due, Mussolini e il re, erano molto, molto diversi, avevano dei background diversi, eccetera, ma tra loro si instaurò un dialogo e talvolta anche un'intesa. Addirittura nel giugno del 1938 il re e la regina avevano visitato la casa di Predappio, l'antica Dovia, dove appunto Mussolini era nato, figlio di un fabbro, quindi da origini abbastanza umili, e la trattarono come se fosse un santuario di Stato. Immaginiamoci il re che va nella casa a vedere la casa del suo primo ministro, perché Mussolini questo era di fatto, il primo ministro. Poi, fino all'ultimo momento, appunto, Vittorio Emanuele rimane fedele al suo giuramento, al suo ruolo di re, ma sembra che divenne fedele a Mussolini, al posto che del ruolo contrario. Addirittura il duce era talmente era convinto che il re avrebbe in qualche modo lo avrebbe salvato e non credeva a una ribellione del re in quel luglio del 1943. Poco prima dell'ordine del giorno Grandi, Mussolini fissava uno per uno i suoi uomini. De Bono, che all'epoca aveva 77 anni, prese la parola e disse: «Dissento interamente dal giudizio dato dal capo del governo sulle pretese responsabilità dell'esercito». Naturalmente Mussolini, apriamo una parentesi, aveva dato le colpe all'esercito, come tutti i dittatori, quando le cose non vanno è colpa di tutti i complotti possibili e immaginabili. Disse: «Come si può pretendere che le nostre truppe tuttora armate con un antico fucile modello 1891 possano arrestare i carri armati dell'ottava armata britannica?» chiedeva De Bono. E, d'altra parte, Farinacci, in disaccordo, difese i nazisti e incolpò anche lui i generali italiani che avevano, secondo le parole di questo fanatico fascista cremonese, filo nazista, i generali italiani avevano costantemente, citiamo, sabotato la guerra e l'alleanza italo-tedesca. E poi arrivò l'affondo finale. Mussolini guardava terreo i membri del Gran Consiglio, arrivò Grandi, da cui appunto prende il nome, l'ordine del giorno che doveva in qualche modo portare Mussolini al banco, no? dopo anni di insuccessi militari. E Grandi disse: «Il capo del governo, cioè Mussolini, ci ha parlato degli imperdonabili errori dei vertici militari che egli stesso personalmente comanda, ma ha avuto ben 17 anni per creare, formare, preparare e selezionare le forze armate». Dunque tutta la colpa del conflitto era ed è di Mussolini, che ovviamente ha cianciato per 20 anni di guerra. Quando poi si arrivò a doverla fare, a doverla condurre, mandò, come ricordavamo prima, gli italiani a morire. Dunque, destituito Mussolini, fu il turno di Badoglio, che aveva una unica preoccupazione all'epoca, ed era quella di svincolare l'Italia dal conflitto. Il primo telegramma lo mandò a Hitler, nel quale disse: «Führer, la guerra per noi continua nello stesso spirito d'alleanza», cosa che era una bugia, perché naturalmente appunto era la sua intenzione era assolutamente l'opposta. Hitler non si rassegnò alla perdita di Mussolini e riuscì a farlo liberare da dove era stato catturato a Campo Imperatore. C'è tutta l'episodio che richiederebbe una trattazione a parte. E poi un altro telegramma di Badoglio a Hitler, questa volta dopo l'annuncio dell'armistizio l'8 settembre del 1943. Scrisse Badoglio: «Assumendo la direzione del governo italiano, la mia prima decisione fu quella di continuare la guerra. Malgrado tutti gli sforzi, le nostre difese sono crollate. L'Italia non ha più forze di resistenza. La sua rete di comunicazioni è sconvolta, le sue risorse esauste. Quindi, aperte virgolette, il governo non è più in grado di assumere la responsabilità di continuare una guerra che è già costata all'Italia, oltre alla perdita del suo impero coloniale, la distruzione delle società, delle sue industrie, della sua marina mercantile, della sua rete ferroviaria». E poi arriva il passaggio chiave del messaggio di Badoglio a Hitler: «Non si può domandare a un popolo di continuare a combattere quando ogni legittima speranza di vittoria o di difesa non esiste più». Dunque la conclusione era, aperte virgolette di nuovo, l'Italia deve evitare la totale rovina, si sente costretta pertanto a domandare l'armistizio al nemico. Appare questa missiva di Badoglio, una sorta di domanda di grazia a Hitler, come se l'Italia si affidasse alla pietà del Führer, appunto, il quale, come dicevamo, non si rassegna e obbliga Mussolini a fondare la Repubblica Sociale, la RSI. Mussolini, che poi avrebbe convocato Hitler alla tana del lupo. Hitler, Mussolini, che stava male, mal di stomaco, abbiamo parlato prima delle condizioni fisiche, si parlava addirittura di un cancro, ma non era tale. Hitler parlò di una repubblica fascista italiana, però fascista no, perché Mussolini obiettò: no, fascismo no, il fascismo è superato, meglio sociale. Ecco, da questo punto di vista qui nasce dal settembre del 1943 fino alla fine della guerra il periodo ancora peggiore, se può esserci un aspetto peggiore di quello che era il fascismo, dell'Italia divisa, l'Italia della guerra civile. Alessandro Pavolini diventa il segretario del nuovo partito fascista repubblicano, la piccola repubblica svincolata dalla monarchia. Mussolini avrebbe sempre inveito nei confronti, dopo il 43, nei confronti della monarchia e del re, che non gli avrebbe lasciato abbastanza margine, secondo lui. Tornato in Italia, Mussolini accusò a lungo Casa Savoia della fine del fascismo e ordinò che il nuovo Stato, la nuova Repubblica Monca, doveva riprendere le armi al fianco della Germania, perché secondo Mussolini solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa, e dunque era obbligatorio eliminare i traditori, secondo Mussolini. E da chi si cominciò? Si cominciò dagli ebrei, naturalmente, che erano stati già accusati da 5 anni di tutte le nefandezze ed erano stati privati dei loro diritti di italiani. 16 ottobre 1943 era Shabbat, 100 SS che nel frattempo SS che avevano nel frattempo erano penetrati nel paese, avevano invaso il paese, quegli americani a sud e le SS a nord, erano entrati nel ghetto di Roma alle 5 del mattino e il ghetto venne interamente svuotato e tutti quanti i civili dovevano salire sui camion tedeschi verso i campi di sterminio. Hitler era il padrone dell'Italia, dell'Italia repubblicana, di quella repubblica fantoccio che Mussolini comandava, così per dire a parole. Ma ritornando all'ordine del giorno, Grandi è curioso, abbiamo parlato prima di Edda. Edda Mussolini credeva di avere un'arma di scambio per salvare il marito, perché naturalmente Ciano fu condannato a morte dal regime, erano i famosi diari, i diari su Ciano, che sono tra l'altro pubblicati e sono un documento straordinario per gli storici e anche abbastanza attendibile. Era una possibile arma di scambio e li volevano tutti i diari di Ciano, sia gli americani ma soprattutto i tedeschi, per vedere poi i pensieri del duce, i sinceri pensieri del duce nei confronti della Germania. Scrisse naturalmente lei a Hitler, tentò di e si poi rifugiò in Svizzera, però tutto quanto fu vano. Un'ultima lettera la mandò al padre, il quale poi Mussolini avrebbe risposto a Edda Ciano: tu vuoi che mi sovrapponga alla magistratura, ma ciò è pretendere l'impossibile. Mussolini fa finta di avere le mani legate e infatti avrebbe fatto condannare con il processo di Verona l'ex ministro, a questo punto, degli esteri. E in quanto al re, naturalmente sarebbe poi scomparso qualche anno dopo. La fuga a Brindisi fu qualcosa di umiliante, si parlò e si parla tuttora della cosiddetta morte della patria, ma quello che è chiaro è che la morte della patria è dovuta ancor prima, in analisi politica ovviamente, non temporale, della fine del fascismo, dal fatto che i tedeschi prendono veramente il comando. L'Italia firma, come dicevamo, l'armistizio l'8 settembre 1943, Mussolini liberato crea la Repubblica Sociale, ma appunto il paese è completamente spaccato e diviso e si avvierà appunto la guerra civile, che sarebbe costata ancora tantissime divisioni che pertanto continuano ancora oggi a livello di memoria storica.
In conclusione del 59esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.